avete il foglio di ieri e avete anche il foglio di oggi. Proviamo a dare uno sguardo ancora a quella serie di regole per la seconda settimana, seconda serie di regole. Leggevamo ieri fino al numero 334, sei regole, con quegli incroci di cui ci siamo resi conto. Adesso, vedete, qui ci sono altre due regole, uno sguardo rapidissimo. In quelli che procedono di bene in meglio, l'angelo buono tocca l'anima dolcemente, delicatamente, suavemente, come goccia d'acqua che entra in una spugna. Cattivo tocca in modo pungente, con strepito, inquietudine, come quando la goccia d'acqua cade sopra la pietra. I soprattutto gli spiriti toccano in modo contrario quelli che procedono di male in peggio, cioè per chi va di male in peggio, ecco che lo spirito buono provoca strepito, urta, suscita inquietudine, mentre invece lo spirito negativo, in questo caso, entra come goccia d'acqua in una spugna. Causa di questo è la disposizione dell'anima, che è contraria o simile ai detti angeli. Quando infatti è contraria, entrano con strepito e facendosi sentire in maniera percettibile. Quando è simile, entra silenziosamente come in casa propria, a porta aperta. Vedete, qui Sant'Ignazio affronta una situazione che può presentarsi, di fatto si presenta nell'esperienza di chi avanza, procede, qui il caso di quelli che vanno di male in peggio, sì, anche il caso di quelli che insomma hanno ricercato il modo di fare della propria vita una testimonianza di conversione, e succede che ad un certo momento uno ha l'impressione che non sente più niente, perché guarda un po', quando ero giovane mi attaccavo al lampadario e facevo delle acrobazie spettacolari, e adesso invece non mi capita più. E invece quando ero giovane facevo queste, avevo delle, degli slanci, fervori, entusiasmi, mi commuovevo, inondavo di lacrime il mio letto, come dice il Salmo, e quindi poi invece adesso non mi succede più. E dopo, ma chissà, deve aver sbagliato qualche cosa, ci deve essere qualcosa che non funziona qua, perché ero là, come quando io ero noviziato, che leggevo che c'era un novizio che era così fervoroso che si accendeva il cuore, bruciava il cuore, non fare più, ma no, arriva soltanto che poi è morto giovane, comunque questo è un particolare aggiuntivo, insomma non ha superato l'ostacolo, però mi raccontavano queste cose, vedi, i noviziati sono un po', cioè, avere il cuore, gli impacchi, cose così. Ecco, e dunque adesso però non mi succede più, hai capito? Oh, e allora se ne dice attento, perché non devo preoccupare, qui forse non sento più niente, non ho più sono spento, e dice guarda che quando l'anima è disposta lo spirito buono entra come una goccia d'acqua in una spugna, e quello che conta allora non è giocare col lampadario come con un trapezio al circo, quello che conta allora è quel passaggio della grazia di Dio che porta frutti di carità, e frutti di carità che non fanno stretto, che non provocano chissà quale risonanza, che non suscitano emozioni, commozioni e fervori, ma quel quella grazia che porta frutti di carità, quella è il segno della vita e che procede in un cammino di conversione, una conversione reale, autentica, evangelica, e passa di là e non c'è nessuno. Perché tutto sommato quei grandi fenomeni così di commozione sensibile sono fenomeni che tutto sommato dipendono da un impianto della nostra realtà umana che non è del tutto omogeneo al passaggio della grazia, e allora lì si creano questi scompensi, questi fenomeni strani che sono il segno del passaggio della grazia, ma perché la nostra predisposizione non è perfettamente coerente. Il Signore trasfigurato, ed il Signore trasfigurato, ecco, la sua umanità è perfettamente docile, disponibile, per cui la potenza gloriosa di Dio passa attraverso la sua umanità senza ombre, senza impedimenti. E questo, vedete, man mano che con la grazia di Dio l'impianto della nostra esistenza umana si adegua alla sua parola, ecco che quella corrente di grazia che viene da Lui, quella corrente d'amore che inesauribilmente ci raggiunge, ci attraversa, passa attraverso di noi senza suscitare fenomeni straordinari. E quello che conta, ripeto, non è il fenomeno straordinario, quello che conta è il passaggio della carità, della grazia, dell'amore di Dio. Perché se no creiamo confusione, no? Dice Sant'Ignazio, attenzione. Lasciamo stare. C'è una ottava regola. Ultima, quando la consolazione è senza causa, è senza causa, dunque noi sappiamo che in questo caso certamente viene da Dio, ce l'ha detto lui ieri, viene da Dio, in questo caso la grazia entra, circola, si muove, avanza, opera a modo suo, e liberamente lui non ha bisogno di essere appoggiato su delle premesse nostre, consolazione senza causa, è solo di Dio, nostro Signore, come è stato detto. Tuttavia, quando Sennestro dice tuttavia, bisogna stare attenti, un po' preoccupante. Tuttavia, pensate che nel problema delle costituzioni, dice perché queste cose le faccia molto meglio lo Spirito Santo, tuttavia scrivo le costituzioni. Spirito Santo, queste cose, tuttavia, la persona spirituale a cui Dio dà tale consolazione deve con molta vigilanza e attenzione considerare e discernere il tempo proprio di tale attuale consolazione dal successivo. La consolazione senza causa è certamente al Signore, però dice attento perché poi resta un clima, resta una commozione, e quello che interviene successivamente di per sé non fa parte di quella consolazione, e quindi l'anima resta fervorosa, favorita dal dono e dall'alternanza della consolazione passata. Molte volte infatti in questo secondo tempo, sia per il proprio abituale modo di ragionare e per le deduzioni da concetti e giudizi, sia sotto l'effetto dello spirito buono e dello spirito cattivo, formula diversi propositi e pareri che non sono dati immediatamente da Dio nostro Signore. Per cui bisogna distinguere, dice Sant'Ignazio, e anche in questo lui ci vuole aiutare. Pertanto devono essere molto ben esaminati prima che si dia a loro intero credito e si pongano in pratica. Quindi c'è la consolazione senza causa, ma può succedere che in un momento successivo poi noi aggiungiamo sempre qualcosa di nostro, perché vedete, di nostro ci sono delle premesse e allora la consolazione si appoggia su quelle premesse, i nostri gusti, il nostro mondo interiore, il nostro linguaggio interiore, le nostre abitudini, le nostre convinzioni, i nostri premesse. Ma di nostro ci può essere anche un'aggiunta successiva, un'aggiunta. Come, non so, facciamo un esempio più o meno scemo. Sono alla ricerca della mia vocazione, sono un giovane di buone speranze, e vado a Ragusa, faccio gli esercizi spirituali e poi passeggio nel giardino e mi ritrovo sotto una palma, e in quel momento mi sorprende una consolazione senza causa. Ma io non ci avevo mai pensato, una commozione tale che per cui io mi commuovo, mi sciolgo in lacrime, un gioia in cerca di una collocazione nel mondo, sotto una palma, ho capito. Devo sposare quella compagna di banco che si chiama Paolo. Vedete la logica spirituale? Ecco come ho interpretato con un discernimento gesuitico la grazia della consolazione. Scemenza, per dire, ecco. Avete in mano un secondo foglio che dice: contemplazione per giungere ad amare. Questo è l'esercizio conclusivo. Notate bene che noi abbiamo ancora davanti a noi ben 24 ore e passa di esercizi spirituali, quindi cercate di non demordere, perché già sono riuscito a modo mio a decimare la platea, ma insomma, per quelli che resistono, sappiate che le ultime tappe di un cammino di esercizi spirituali sono spesso le più importanti, e quindi anche quelle in cui avvengono quei fenomeni strani, perché uno si trova sotto una palma, allora tac, non disperdiamoci. Però qui è l'ultimo esercizio, per come Sant'Ignazio ha pensato tutto il cammino, dice: per giungere ad amare, due avvertimenti. Primo avvertimento: l'amore si deve porre più nelle opere che nelle parole. Vabbè. Secondo avvertimento: l'amore consiste nella comunicazione reciproca, cioè nel dare e comunicare l'amante all'amato quello che ha e può, così a sua volta l'amato all'amante, di maniera che se uno ha la scienza la dia a chi non ce l'ha, si ha onore, ricchezze l'uno all'altro, reciprocità. Secondo avvertimento: l'amore sta nella reciprocità, l'amore non funziona a senso unico, l'amore cerca corrispondenza. L'amore autentico è un amore che funziona nella reciprocità. E così vedete anche l'amore di Dio nei nostri confronti. L'amore di Dio che gratuitamente si è rivelato a noi perché cerca una relazione che nella gratuità comporta una risposta. È alla ricerca di una reciprocità. Allora dice: preludio, vedere come sono davanti a Dio nostro Signore gli angeli santi che intercedono per me. Gli angeli santi come sempre il tipo per noi, loro sono sempre pronti a sollecitarci, incoraggiarci, promuoverci. Secondo preludio: chiedo quello che voglio, cioè in questa richiesta ci metto tutto il mio desiderio, la mia passione, la mia volontà. Chiedere conoscenza interna di tanto bene ricevuto, perché riconoscendolo interamente io posso in tutto amare e servire sua divina maestà. Chiedere conoscenza interna di tanto bene ricevuto, perché io possa in tutto amare e servire, in tutto corrispondere, in tutto ricambiare amore e servizio a sua divina maestà. Primo punto, adesso lui organizza l'esercizio in questo modo: richiamare alla memoria i benefici ricevuti nella creazione, nella redenzione, più ci sono i doni particolari, ponderando con molto affetto quanto ha fatto Dio nostro Signore per me, quanto mi ha dato di quello che ha, e quindi di conseguenza il medesimo Signore desidera darsi a me in quanto può, secondo il suo disegno divino, e con questo riflettere in me stesso, considerando con molta ragione e giustizia quello che io devo dare da parte mia, offrire a Lui e sua divina maestà, cioè tutte le mie cose, me stesso con esse, come uno che offre con molto affetto. E qui una formula offertoriale piuttosto famosa che Sant'Ignazio ci suggerisce per entrare pienamente in quel circuito nel quale la ricchezza dei doni che riceviamo diventa in noi la coerenza fervorosa di una risposta che offre una corrispondenza d'amore all'amore che abbiamo ricevuto. E dunque dice: passare in rassegna benefici nell'ordine della creazione, nell'ordine della tutta la storia della salvezza per me, più doni particolari, proprio quei doni che riguardano me in quanto mi identifico nel mio vissuto personale, poi ecco come il Signore mi è venuto incontro, Lui attraverso i doni che mi ha elargito, è Lui che si è avvicinato a me, è Lui che ha voluto intrattenere una relazione di vita con me, nella gratuità del suo amore per me, ed ecco come io ricambierò, e ricambierò attraverso i doni che ricevo e che restituisco nella creazione, la storia che mi precede e che mi trasmette tutti i segni della salvezza e tutto quello che è divenuto il patrimonio del mio vissuto personale, un dono sopra l'altro, un dono dentro l'altro, un dono più traboccato dell'altro, e tutto ricambiare naturalmente mettendo me stesso nella risposta. Doni che ricevo ed è il Signore che mi è venuto incontro, e io nei doni che voglio restituire a Lui in ricambio d'amore voglio metterci me stesso, certo. E quindi prendi, Signore, e ricevi, questa è la formula: prendi, Signore, e ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza, tutta la mia volontà, tutto ciò che ho e possiedo, tu me l'hai dato, a te, Signore, lo ridono, tutto è tuo, di tutto disponi secondo ogni tua volontà, dammi il tuo amore e la tua grazia, questo mi basta. Ecco, prendi, Signore, ricevi, tutto mi hai dato, io tutto ti restituisco, tu mi sei venuto incontro perché tutto è tuo, ed ecco io in tutto voglio offrirmi a te con la mia libertà, con la mia memoria, con la mia intelligenza, con la mia volontà, dammi il tuo amore e la tua grazia, questo mi basta. Ed ecco, in quel questo mi basta c'è anche già l'orientamento che inquadra e illumina tutto il mio cammino futuro: qualunque cosa tu mi darai, in tutto quello che mi darai ci sarà il tuo amore, a cui io intendo corrispondere con un'offerta d'amore. Ecco, adesso dice: secondo, osservare come Dio abita nelle creature. Noi diremmo, ci bastava il punto primo, invece Sant'Ignazio va avanti. 2, 3, 4, i punti sono 4. Secondo punto, dice: Dio abita nelle creature, negli elementi, dando essere, nelle piante facendo vegetare, negli animali fornendogli i sensi, negli uomini dandoli intendere, e così in me. Vedete, l'essere, come tutte le altre creature, anche una pietra, la vita, i vegetali, e poi i sensi e anche gli animali, e poi facendomi intendere, questo è proprio della creatura umana, facendomi intendere, così pure col fare di me un tempio, in più la grazia, vedete, è il tempio dello Spirito Santo, essendo io creato a somiglianza e immagine della Divina Maestà. Dunque, Dio abita nelle creature, vedete, Dio nelle sue creature si rende presente attraverso l'essere, attraverso la vita, attraverso la sensibilità, attraverso l'intelligenza, attraverso quella grazia specialissima per cui noi siamo creature umane chiamate a immagine di sua divina maestà. Ecco, Dio si rende presente là dove elargisce i suoi doni, similmente riflettere in me stesso nel modo detto nel primo punto, o in altro modo che sembra migliore. Nella stessa maniera farò su ogni punto che segue. Dunque, nel ricambio, in quella risposta d'amore al dono d'amore che ricevo, vedete, riconosco che il Signore attraverso i suoi doni si presenta a Lui, e bisogna assolutamente, come già abbiamo intravisto, che nella mia corrispondenza d'amore io mi presenti a Lui, mi porga a Lui, mi metta in gioco, ci sia io personalmente, come quando ricevo un dono, ecco, e qualcuno me lo porge personalmente, è un conto che me lo mandi per posta, è un conto che me lo porta proprio lui, oppure mando un fattorino, dice, vedi, questo è un babà, glielo manda il signor tal dei tali, un babà. Ah, dice babà. Bene, me l'ha mandato il signor tal dei tali, lo mettiamo in frigorifero e chissà, poi adesso una volta lo mangiamo. E in conto è che viene il signor tal dei tali e mi porge il babà. È venuto lui. Babà. Insomma, è interessante, adesso bisogna che il babà lo metta sul tavolo perché e nella risposta bisogna che io ci mi renda presente nel modo di ringraziare e di manifestare la mia reciprocità d'amore. E poi dice, terzo punto, considerare come Dio fatica e opera per me in tutte le cose create sulla faccia della terra, cioè si comporta come uno che lavora. Dio è un lavoratore, un operaio. Così nei cieli, negli elementi, nelle piante, nei frutti, negli armenti, eccetera, dando essere, conservando, facendo vegetare, dando i sensi, eccetera, poi riflettere in me stesso. Vedi, tutto quello che già ha detto, ma si tratta di ritornare continuamente su quello che Sant'Ignazio già ci ha prospettato inizialmente, cioè tutto quello che io ricevo, tutti i doni suoi, ma lui per questi doni, vedete, non solo si rende presente, ma ci ha lavorato lui. Il mondo, questo lungo cammino che si è sviluppato attraverso una storia così importante, e poi quello che è capitato a me, e lui sempre presente, e lui con la sua presenza di lavoratore, Dio fatica e opera per me in tutte le cose create sulla faccia della terra. Vedete, come quel tale che viene e mi porge il babà e dice, l'ho fatto io, ma tu fai saltare il babà? E dice, sì, l'ho fatto io. Poi qui vedi a parte, ti porto proprio quel liquido che serve a inumidire il babà. Dice, l'ho fatto io, tu, ma tu sai fare il babà? Ah, sì, è una cosa impressionante, io comincio a venire e sentire i brividi, con lui fatti il babà, e mi regala il babà, l'ha fatto lui, c'è anche il politico, e cioè, allora vedete che qui, insomma, nella risposta, i doni ricevuti te li restituisco, e qualche volta è come dire, manteniamo le distanze. Te li restituisco, così siamo pari e basta. No, è uno che restituisco e io ci metto la mia fatica, Io ci aggiungo la mia fatica, per quello che mi hai donato, e penso un po' le cose, il cielo e la terra, il sole e la luna, i tempi e gli spazi, e poi mi hai donato le piante e gli animali e me stesso, e io ci metto la mia fatica, il mio lavoro, il mio impegno, e in tutto procede, vedete, cresce questa circolazione ininterrotta d'amore attraverso tutto quello che ricevo, perché tu ci hai lavorato e io che lavoro in tutto quello che restituisco a te, metto a disposizione e offro la mia fatica. Sì. Quarto punto. Considerare come tutti i beni e doni discendono dall'alto. Per esempio, la mia limitata potenza dalla somma infinita di lassù, così la giustizia, bontà, pietà, misericordia, eccetera, così come dal sole discendono i raggi, dalla fonte le acque, eccetera, dopo terminare riflettendo in me stesso, come si è detto, finire con un colloquio, un paternoso. Vedete, Sant'Ignazio ha fretta di finire perché deve chiudere il libretto di lui, è un tipo sbrigativo, non ha tempo da perdere, dicevo, ecco. Però non si capisce quasi niente. Cosa avete capito voi? Insomma, adesso non si capisce quasi niente, però insomma bisogna spiegare a Sant'Ignazio quello che ha detto. Bisogna spiegarglielo. C'era un famoso teologo che si chiamava Ranner. Carlo Ranner, aveva un fratello che si chiamava Ugo Ranner, che era un teologo meno famoso, però diceva che da grande avrebbe dovuto tradurre i libri di suo fratello, perché tradurre in tedesco i libri di suo fratello, non in tedesco naturalmente, ma no, doveva tradurre in tedesco perché i suoi fratelli sono incomprensibili. Ecco, è uno dei grandi teologi, quelli che hanno fatto il concilio, ecco. E così. Allora, e cosa dice Sant'Ignazio? Dice che in tutto quello che noi riceviamo lui si presenta, non solo, ma lui ci ha faticato e ci fatica in tutto quello che ci dona, e in più adesso vedete, in tutto quello che riceviamo da lui come un dono c'è qualcosa di suo, qualcosa di suo, vedete, nel senso che c'è quella qualità particolare di tutto quello che serve a rivelare il suo compiacimento. Guardate, ritorno all'esempio. Vedi, babà, te lo porgo io, l'ho fatto io, e qui c'è il liquido. E poi dice, guarda, che io il babà lo regalo a te, fatto come lo facciamo noi, in famiglia. A noi il babà piace così. Il liquido si prepara con questi accorgimenti, così come piace a noi. Sai che noi in famiglia, quando ci troviamo per le feste, il babà lo fabbrichiamo così. Non è soltanto un babà che io ti porto e che e per cui ci ho faticato io, ci ho lavorato io, l'ho fatto io, ma è proprio come piace a me. E allora vedete nella risposta, ma ti piace il babà? Nella risposta, tu ci metterai la tua presenza, ci metterai la tua fatica, ma sei contento? Ti piace il modo come l'ho fatto io? Ti piace la storia come funziona secondo la mia volontà? Ma ti piace la mia volontà? Vedi che in quello che io ti dono c'è un gusto mio, un compiacimento mio, una volontà mia, una presenza mia che non è in nessun modo riducibile a degli aspetti quantitativi, c'è una qualità specialissima che è proprio rivelazione di quel che piace a me. Ma mio figlio Gesù Cristo ti piace come piace a me? Mi è piaciuto così mio figlio Gesù Cristo. Ma io avrei preferito se invece di fare il profeta itinerante avesse fatto il professore un accademico, io l'avrei preferito così. E dice: guarda, a me è piaciuto così, ti piace? Mi è piaciuto un figlio crocifisso, piegato, mi è piaciuto così, ti piace così? Piacere, forse ti piaceva appunto un guerriero, chissà, sarebbe piaciuto un soldatino, un professore, qualcosa. A me è piaciuto così, ma ti piace? E vedete che è un mendicante d'amore che chiede di essere corrisposto nell'amore, chiede di essere corrisposto proprio là dove lui ci ha messo il suo gusto, quel che di suo c'è, che è qualitativamente più pregnante che mai, più importante che mai, il suo compiacimento. Quello che cantano gli angeli sulla grotta a Betlemme è gli uomini del compiacimento, gli uomini della dokia, gli uomini di buona volontà, come si traduceva una volta, gli uomini che Dio ama, vedete, nel senso di questa relazione che è impostata perché sia l'amore corrisposto e l'amore vedi, a me è piaciuto un figlio così, guarda un po', è stato deposto su una mangiatoia, ti piace? Sì, da bambino mi piaceva, poi diventato adulto insomma mi piace meno, però capisco che così faccio contenti i bambini, e allora siccome faccio contenti i bambini tutto sommato mi arrangio. Ti piace? Vedete, questa è una storia d'amore, sei contento? A me piace così. Il papà, noi in famiglia, tra di noi, quando siamo in festa, lo facciamo